In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città di origine. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che è adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. E l'augurio che il Natale porga a ciascuno di voi un animo sereno, riempia il vostro cuore di letizia e di gioia, come risposta alla domanda più importante che è in voi. La domanda più importante è di vivere una vita che scorra, mature, come una storia buona. Il profeta Michea aveva detto: «Tu, Betlemme, sei una piccola città, ma da te nascerà il Salvatore». Ai tempi di Gesù, Betlemme era un insieme di poche case, per modo di dire case, perché era una popolazione che, per proteggersi dal freddo e dal caldo, scavava nella parete della roccia e si costruivano in questo modo le loro abitazioni, erano delle grotte. Grotte soprattutto utili per difendersi dal caldo dell'estate. Ma ai tempi di Gesù Betlemme quindi era largamente decaduta e nessuno più si ricordava di lei. Rimaneva però fissa la domanda del profeta: dove nascerà il Salvatore? E la risposta era stata: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero la più piccola delle città di Giuda». Il termine città qui è estremamente generoso. Sta di fatto che il Signore combina le cose in modo veramente straordinario. Cesare Augusto, è noto a tutti, era un imperatore che portava con sé sempre un libricino in cui erano segnate le diverse regioni con la quantità di tasse che poteva ricavarne. Era come una mania che gli aveva di sapere di quanto poteva disporre, e lo portava sempre con sé, e regolarmente in una regione o in un'altra operava un censimento, non tanto per sapere in sé la popolazione, ma per sapere qual era il reddito che poteva avere da quella regione. Proprio in qualche modo Dio, sfruttando, utilizzando questa mania di Augusto, fa in modo che Maria e Giuseppe da Nazareth compiono un viaggio di 150 chilometri per arrivare giù a Betlemme. Betlemme è 8 chilometri a est di Gerusalemme. Essendoci questo ordine di recarsi a Betlemme, è chiaro che allora Davide aveva lasciato molti discendenti, seppure caduti in povertà. E Giuseppe sa che a Betlemme ha delle persone che gli sono parenti. È come quando uno deve andare in un luogo, cioè deve andare a Milano, oppure deve andare a Roma, se c'è una persona che la risieda è il primo punto di riferimento. Così Giuseppe ha avuto come punto di riferimento qualcuno dei suoi parenti di Betlemme. E arrivato a Betlemme ha chiesto ospitalità ad una di queste famiglie. E la casa allora, come grotta, aveva una prima parte che serviva, potremmo dire, per il soggiorno e per la notte per dormire. Nel soggiorno, che era anche cucina, la notte stendevano delle stuoie e si riposava lì. Normalmente la grotta si prolungava da una parte dove tenevano il bestiame minuto, il pecore, le capre, e da un'altra parte gli attrezzi del lavoro. Tenendo conto del modo normale allora di vivere, dove non era ripugnante vivere e passare la notte anche con gli animali, non è lontano il tempo nel quale si trascorrevano le sere e molta parte della notte nella stalla, così si risparmiava nel riscaldamento. Così Maria e Giuseppe si sono trovati dove si trovavano questi animali e così hanno trovato ospitalità. Quindi quando si dice non c'era per loro posto, vuol dire che mancava il posto primario dell'entrata, ma un posto di emergenza c'era. E l'Evangelista Luca è preoccupato di dirci, guardate bene che queste cose che vi racconto sono realmente accadute. E sono accadute quando c'erano questi personaggi principali, allora principali, eccetto Cesare Augusto, ma tutti gli altri persone che la storia ha seppellito quasi del tutto. Però manifesta questo elenco di persone importanti di allora, questi regnanti, il desiderio di trasmettere a noi una notizia di un avvenimento realmente accaduto. E per noi è importante sapere che Luca dice la verità. Chi di voi va in Palestina? Una delle visite necessarie dopo Nazareth per l'Annunciazione, scende giù per vedere il Santo Sepolcro a Gerusalemme e quindi a Betlemme per visitare la grotta. La grotta non è più come era allora, anche perché fin dall'inizio è stato luogo di devozione, di culto da parte dei cristiani. Ma è stato anche il luogo in cui tutti coloro che volevano perseguitare i cristiani volevano fare perdere la memoria di questi luoghi, perché questi luoghi sono come documenti da tenere bene in mente, perché lì sono accaduti gli avvenimenti storici. In L'imperatore Adriano, ad esempio, ha ordinato che tutti i luoghi di memoria del cristianesimo, sia su al nord che a Nazareth, quindi a Betlemme, venissero tutti ricoperti di terra, in modo tale che si perdesse la memoria. Ed è chiaro che appena hanno potuto, i cristiani hanno di nuovo segnato il luogo. E dopo che Costantino ha dato la libertà ai cristiani, i cristiani si sono dati da fare per liberare di nuovo questi luoghi. Ma poi successivamente c'è stata l'invasione della gente, i parti, e anche essi distruggono e i cristiani ricostruiscono. Poi è accaduto in una rivolta dei samaritani, scesi giù a Gerusalemme e quindi ha fatto anche una puntata a Nazareth per distruggere quello che avevano costruito i cristiani. Ma i cristiani di nuovo hanno edificato. Sant'Elena aveva provveduto di nuovo a ritrovare i luoghi sacri. In un certo senso questi luoghi hanno dato molto lavoro da fare, sia per coprire, per chiudere, sia per di nuovo liberare. I palestini in qualche modo attorno a questi luoghi sacri si sono formati i professionisti, gli scariolanti potremmo dire, quelli che trasportano da una parte all'altra la terra. Ma poi dopo con l'invasione anche dei turchi, l'invasione dei musulmani, è sempre questo avvenimento, per 78 volte distruggono e i cristiani ricostruiscono. Questo per noi è importante, perché ci indica che la memoria si è conservata nel tempo. E così anche coloro che hanno combattuto i luoghi della memoria cristiana difatti hanno contribuito a mantenere viva la memoria e il ricordo di questi luoghi, di queste posizioni. Certo che il lavoro è stato grande, ma è sempre così, anche adesso in Palestina con i cristiani che ci sono fanno del bene a tutti e del male a nessuno. Eppure appena c'è qualcosa, qualche motivo, se la prendono con loro. I barbari antichi distruggevano. Ci sono anche ora i barbari moderni. I barbari moderni presumono di costruire qualcosa di sbagliato, umanamente sbagliato. Per cui una volta che si risveglia il popolo cristiano, ci sarà da eliminare ciò che è sbagliato per ricostruire di nuovo. Per cui il lavoro diventa di più, cresce di più. Ma questo è il compito dei cristiani nella storia. Continuamente di fare il bene, di non fare male a nessuno, perché questo è il modo di annunciare al mondo che Cristo è venuto e attraverso coloro che credono in Lui porta la salvezza a tutti gli uomini, senza nessuna distinzione. E anche se subiscono invasioni, menomazioni, limitazioni della loro libertà, essi hanno una lunga storia, essi lo sanno. In un'invasione degli islamici a Nazareth, a Betlemme, essi hanno costruito nella chiesa dei cristiani la loro, come dire, il loro luogo di culto. E quando è arrivato l'ordine di distruggere la chiesa cristiana, essi hanno detto no, perché è anche il luogo del nostro culto. E così si è salvata la Basilica di Betlemme, della nascita di Gesù, proprio per il fatto che avevano preso dimora questi musulmani con la loro chiesa. È veramente curiosa la storia, sembra che Dio voglia ogni tanto sorridere con la storia degli uomini. Certo che occorre una grande fiducia nelle capacità e nella volontà di bene del Signore, perché in ogni situazione triste c'è sempre l'aiuto del Signore che ci aiuta e ci dà la possibilità di inventare nuove uscite di sicurezza e di libertà. Da allora noi abbiamo l'impressione di vivere in tempi tristi, e realmente lo siamo. Però il Signore, che ha liberato tante volte Betlemme, che ha liberato tante volte il Santo Sepolcro, che ha liberato tante volte Nazareth, è lo stesso Signore che è in azione anche oggi. E quindi il sapere della sua presenza è fonte di grande gioia per noi e di grande consolazione, perché il Signore è fatto così, che quando inizi una cosa sicuramente la porta fino al suo compimento.